Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli e questa volta, per questo primo del venerdì del mese, vorrei affrontare un tema che sembra non essere di attualità, ma che ha in realtà una corrispondenza molto precisa con gli avvenimenti contemporanei. Voi sapete che una delle cose più difficili da fare oggi è rendere attuali i grandi modelli, i grandi esempi, diciamo meglio, in positivo o in negativo, della storia della Bibbia, per esempio, e particolarmente gli esempi dell'Antico Testamento. Ce n'è un esempio di storia, di narrazione dell'Antico Testamento, che è molto facile non solo da raccontare, tutti lo conoscono, ma è anche facile da far capire il suo legame con l'età contemporanea. Mi riferisco al famoso racconto della Torre di Babele, che noi troviamo nel primo articolo, nei primi paragrafi del Genesi. Ora, tutti ricordano la storia della Torre di Babele, però è interessante ricordarla adesso, come tenterò di fare, ricollegandola al nostro tempo e particolarmente alla politica internazionale contemporanea. Partiamo da un punto che appunto ci ricollega all'attualità internazionale contemporanea e che ci fa capire quanto in realtà è utile fare riferimento a antichissime, primordiali narrazioni bibliche per capire la realtà in cui viviamo e gli eventuali pericoli di questa realtà. Infatti ci si è spesso chiesti a che modello si ispirano i recenti tentativi di riunificare, di unire progressivamente tutti i popoli in una sola società politica mondiale. L'esempio più recente è ovviamente quello dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Oppure, più diciamo modestamente, in scala più continentale, di unire tutti i popoli di un solo continente. E l'esempio che viene in mente, non meno attuale, è quello del tentativo di Unione Europea. Bene, la domanda è: ma quale modello si ispirano questi tentativi? Non dico esplicitamente si ispirino, ma almeno implicitamente, o comunque qual è il modello che può insegnarci qualche cosa di importante riguardo questi tentativi di costruire una società internazionale che si estenda a tutto il mondo, perlomeno a quello civile. Gli storici danno una risposta erudita, andando indietro nel tempo, e infatti gli storici fanno riferimento a vari progetti di unione politica internazionale promossi da personalità nei secoli passati, a cominciare dall'umanesimo, personalità come Campanella, Comenio, il padre de Saint-Pierre, Kant, Comte, ma potremmo aggiungere anche Marx. E siamo arrivati, come vedete, alle soglie del XX secolo. Tuttavia, questi progetti che sono esistiti naturalmente hanno avuto un'influenza nell'elaborare il progetto o il programma perlomeno dell'Unione Internazionale, tuttavia il vero modello ispiratore di questi progetti sembra essere molto più antico, perché risale appunto alla primordiale vicenda della cosiddetta Torre di Babele. E qui già apriamo uno scenario che è molto antico, che ci fa capire però l'attualità della narrazione biblica. Com'è la faccenda della Torre di Babele? Io temo che i cristiani la conoscano un po' superficialmente, collegandola semplicemente appunto alla costruzione di una torre. Come vedremo subito, la faccenda è più complessa e anche più significativa dal nostro punto di vista, più attuale. La faccenda di Babele risale forse al terzo millennio avanti Cristo, così ipotizzano gli storici. Perché, lo preciso qui all'inizio senza ripeterlo più, la vicenda della Torre di Babele non è una vicenda mitica, è una vicenda storica, studiata dagli storici e dagli archeologi che hanno cercato le rovine di Babele, scavando nella zona mesopotamica. Quindi risaliamo al terzo millennio avanti Cristo probabilmente, e la vicenda di Babele ricostituisce il primo tentativo di riunire l'intero genere umano in una sola società che oggi diremmo cosmopolitica. Pertanto, proprio per questo, la drammatica vicenda di Babele ci può essere utile per meglio capire il senso e il fine dei progetti accentratori tentati da quello che oggi viene chiamato globalismo o globalitarismo, cioè l'aspirazione e il tentativo concreto di costruire, non diciamo uno Stato, perché questo è probabilmente impossibile, ma comunque un organismo, una istituzione internazionale che riunisca politicamente almeno in sé tutti i popoli. E come vedremo, si tratta di un progetto che non è solo una faccenda politica, ma ha anche una valenza religiosa e culturale. Allora, rievochiamo brevemente la vicenda di Babele, la vicenda biblica. L'Antico Testamento ci racconta che Babele, ossia Babilonia, perché poi parliamo della stessa città, appunto Babele fu una città, non una semplice torre, ma fu un intero regno dominato da una grande città, naturalmente. Al centro di questa città, al centro di Babele, c'era la famosa e altissima torre in costruzione, di cui parla la Bibbia. Ma come mai questa città al centro di un vasto regno e a sua volta al centro della città il tentativo di costruire un'altissima torre? Beh, qui bisogna risalire, narra sempre la Bibbia, a Noè, niente meno. Come ricorderete, il patriarca Noè aveva ebbe tre figli, Sem, Cam e Jafet, ma il figlio Cam si macchiò di una gravissima colpa, perché disonorò praticamente il padre Noè. E allora Noè maledì il figlio Cam con la sua stirpe. Sappiamo che le maledizioni dei patriarchi potevano tramandarsi, trasferirsi di generazione in generazione. Ma la Bibbia racconta che un pronipote di Cam, si chiamava Nemrod, tentò di superare le conseguenze di questa maledizione, che ovviamente aveva in qualche modo separato i discendenti di Cam da quelli degli altri due figli di Noè. E Nemrod tentò appunto di riunire sotto un solo regno l'intero genere umano, quindi non solo i discendenti di Cam, di cui faceva parte, ma anche i discendenti di Sem e di Jafet. Fin qui uno potrebbe dire, ma è una cosa ambiziosa, un progetto ambizioso, niente di male. Però il fatto è che emerge abbastanza evidentemente dal racconto della Bibbia che questo Nemrod pretese di costruire un regno, non un regno qualsiasi, ma un regno speciale, fondandolo non su un patto stipulato con Dio e in obbedienza alla legge divina, come era stato quello di Noè, bensì tentò di fondare il suo regno su un mero contratto sociale, oggi noi lo chiameremmo così, riprendendo la famosa espressione di Rousseau. Quindi un regno fondato su un semplice contratto sociale sancito dalle autorità umane per costruire un regno globale. Dunque, un regno non fondato più su Dio e sui progetti provvidenziali e sulle leggi divine, ma un regno fondato semplicemente sulla propria volontà, la volontà di vasti gruppi di uomini di riunirsi. Sempre usando l'attuale terminologia per farci capire, possiamo dire che quello di Babele fu il primo tentativo nella storia di creare un nuovo ordine mondiale, costruendo una società pluralistica, oggi diremmo una società multietnica, multiculturale, multireligiosa. Quindi una società pluralistica basata sul consenso. Sul consenso a un'autorità, certamente, ma prima ancora sul consenso a una ideologia e a una legislazione, una costituzione, per esempio, noi diremmo oggi, che dovevano essere laiche, ossia semplicemente secolari, terrene, senza alcun riferimento a Dio come creatore dell'umanità e tantomeno senza alcun riferimento a Dio come legislatore dell'umanità. Lo dice la Bibbia nel Genesi, capitolo 11, versetto 4, quando dice che l'intenzione dei fondatori di Babele fu quella di aspirare a farsi un nome visibile. Proprio così dice la Bibbia. Cosa vuol dire? Vuol dire acquistare una fama mondiale, in questo caso, puramente umana, senza alcun riferimento a Dio, ai suoi benefici, ai suoi diritti e alle sue esigenze. Quindi era praticamente il desiderio, era la fondazione di Babele era manifestava un desiderio empio di scegliersi il proprio destino, rifiutando la missione ricevuta da Dio e rendendosi autonomi da Dio stesso. Ecco perché al centro della sua città, Babele, questo nuovo re Nemrod, discendente di Cam, fece iniziare la costruzione di una altissima torre, che in realtà era una specie di mini città nella città. Era una torre a terrazze. Noi sappiamo bene più o meno come erano fatte, perché gli archeologi ce la descrivono simile a quelle che poi verranno chiamate le ziggurat, cioè le torri a terrazze tipiche della Mesopotamia. Sono torri a terrazze di molti piani, di cui ci resta qualche reperto archeologico. Per esempio, se voi ricordate, fra le famose sette meraviglie del mondo, mondo antico ovviamente parliamo, c'era i famosi giardini pensili di Babilonia, ovviamente una Babilonia successiva a quella di cui stiamo parlando. Bene, si trattava appunto di una specie di città, oppure una mini città o una grande torre fatta a terrazze, che i cui piani, da quelli molto grandi, piano piano alzandosi il livello, diventavano sempre più piccoli ed erano corredati appunto da giardini, quindi molto lussureggianti. Se voi ricordate il famoso film di John Huston sulla Bibbia, che è dell'inizio degli anni 60, se non ricordo male, o metà degli anni 60, voi ricorderete una breve scena in cui appunto vi è descritta la costruzione di questa torre che è appunto a terrazze, e ci sono anche dei quadri, molto più antichi ovviamente del film, che la ritraggono appunto in questo modo, una gigantesca e alta torre a terrazze. Dunque, questa impresa di costruire una torre altissima che raggiungesse il cielo, secondo l'intenzione di Nemrod, esprime molto bene la brama di dare l'assalto al cielo. Questa espressione non è ovviamente dell'epoca biblica, ma verrà coniata molto dopo, usata da sette sataniche e usata anche dalla rivoluzione comunista del 1917, la rivoluzione sovietica, dare l'assalto al cielo. Perché? Qual era l'intenzione? A cosa si voleva ottenere? Era la folle illusione di raggiungere il cielo, strappare a Dio i suoi poteri soprannaturali, al fine di trascinare il cielo sulla terra, come si diceva una volta, e costruire quindi sulla terra un nuovo paradiso terrestre, sulla somiglianza magari dei famosi giardini pensili di Babilonia che verranno molto dopo, ma di dimensioni molto più modeste. Bene, allora evidentemente i padri della Chiesa hanno molto studiato questo episodio strano della Torre di Babele, questa assurda pretesa di costruire una torre che arrivasse fino al cielo. E i padri della Chiesa hanno giustamente osservato che i babelici, i costruttori della torre, non desideravano che Dio scendesse da loro, ma pretendevano loro di salire fino a Dio. Non speravano di essere salvati dalla incarnazione di Dio, come sarà poi con Cristo, ma pretendevano di salvarsi da soli elevandosi fino al livello divino. Ma come? Semplicemente con una torre altissima? No, probabilmente la torre esprimeva in maniera simbolica, architettonica e politica, esprimeva il ricorso ad arti magiche e a influenze demoniache, perché soltanto il demonio poteva ispirare un sogno così assurdo e soprattutto così empio come quello appunto della Torre di Babele. Quindi in un certo modo, in un certo senso, secondo i padri della Chiesa, la costruzione della Torre di Babele imitò il peccato di superbia commesso da Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. Ovviamente lo imitò a un livello molto minore. E questo delirio di onnipotenza di Nemrod e della sua città, del suo regno, stava trascinando gli uomini verso la rovina. E Dio stesso infatti così ammise, lo dice nel Genesi, tutto ciò che essi progetteranno di fare non sarà più impossibile a loro. Allora a questo punto, come racconta la Bibbia, Dio intervenne, ebbe pietà dell'umana follia e intervenne per far fallire l'empio progetto di Babele. E come fece? Direttamente abbattendo la torre? Distruggendo la torre come fece con Sodoma e Gomorra? No, in una maniera più sottile, più ironica se vogliamo, e molto meno cruenta. Dio scese e confuse le menti e i linguaggi dei cittadini di Babele. Dunque, in questo modo, gli operai stessi, e gli architetti, gli operai, gli ingegneri, non riuscirono più a capirsi né ad intendersi fra loro. Sorsero quindi contrasti e divisioni che provocarono prima l'interruzione della costruzione della torre, che naturalmente fu interrotta, fu compromessa, e poi provocarono la rovina dell'intera città, che evidentemente aveva nella torre non solo il suo culmine, ma anche un po' il suo scopo finale. E questa confusione delle menti e delle lingue, alla fine provocò proprio non solo la la rovina della città di Babele, ma anche la dispersione dei popoli su tutta la terra. Dunque i discendenti non solo di Cam, ma anche di Sem e di Jafet, si dispersero per tutta la terra, molto al di là quindi della zona mesopotamica tra i due fiumi, più o meno corrispondente all'attuale Iraq, di cui parla la Bibbia. Si ebbe quindi la prima diaspora, cioè dispersione, provocata da Dio per punire un popolo ribelle e superbo. Commenta il primo grande biblista della storia cristiana, cioè Origene: Dio abbandonò i popoli in balia degli angeli più o meno cattivi, ciascuno dei quali impose a uno di loro la propria lingua e li dispersero nelle diverse regioni della terra, conformemente a ciò che meritavano. Qui Origene, il biblista padre della Chiesa Origene, fa emergere il movente demoniaco della costruzione della torre di Babele, che poi si traduce nel movente della dispersione dei popoli che vi avevano contribuito, che avevano contribuito alla torre. Dunque, a un certo punto, quindi i popoli che tentavano di unirsi in un unico regno, si divisero nella, prima ancora che nelle lingue, nella mentalità, perché la lingua è sempre un riflesso della mentalità, quindi diffusione delle menti e dei cuori, divisione delle menti e dei cuori, e quindi delle lingue, e quindi dispersione dei popoli. Dispersione dei popoli, però, dice Origene, influenzati ciascuno da un demone che a questo punto, non potendo più costruire la torre di Babele, non potendo più costruire il regno internazionale, li disperdono per tutta la terra. E così questo fallimento epocale di Babele si manifestò nel mutamento del nome della città, che non sparì del tutto, a quanto pare. La città, infatti, non si chiamava all'inizio Babele, ma si chiamava, dice la scrittura, Babilan, cioè porta del cielo, e dopo diventò Babele, che significa confusione. Quindi la città, il regno che doveva essere la porta del cielo, diventò l'inizio della confusione e della dispersione. E quali furono le conseguenze, oltre quella dispersione geografica dei popoli, semplicemente, che poi è rimasta fino a oggi, come sappiamo? Dio punì l'umanità superba e ribelle non tanto con la divisione e la dispersione dei popoli, quanto con la loro confusione spirituale. Confusione spirituale che poi provocò quelle incomprensioni di Firenze e gli odi, che sono tuttora fra le cause degli umani conflitti. Quindi si perse anche il dono della pace internazionale. È un paradosso, se vogliamo, perché proprio quella costruzione politica, Babele, che avrebbe dovuto procurare l'intesa, l'unione e la pace universali, provocò invece una umiliante divisione in fazioni, in popoli e in fazioni, che fu l'origine delle guerre fra questi popoli e fazioni. E da allora, cioè dalla dispersione di Babele, da allora fino al giorno della Pentecoste, il genere umano non riuscì più a unirsi per compiere un'opera comune a livello mondiale. Questo lo dice Dante Alighieri in un interessante capitolo della sua opera De Vulgari Eloquentia, in cui medita appunto, come dice il titolo, sulla divisione e la dispersione delle lingue umane. Dalla caduta di Babele, dalla dispersione di Babele fino alle Pentecoste, il genere umano non riuscì più a unirsi, a livello mondiale chiaramente, per compiere un'opera comune. Fin qui è la vicenda di Babele, che fu la prima verifica storica di un principio così espresso dai salmi, dal salmista. Al Salmo 126, infatti, leggiamo: se non è Dio a porre le fondamenta della società, invano si affannano i suoi costruttori. E dunque, come vedete, la fine misera di Babele è sempre stata vista come un modello delle divine punizioni che colpiscono le società superbe e ribelli a Dio. E come tale, cioè questa memoria, è rimasta non solo raccontata dalla Bibbia, come abbiamo visto, ma è rimasta nella memoria storica dei popoli, soprattutto dei poeti, che nelle età antiche erano i precursori di quelli che noi oggi chiamiamo storici. Infatti sono proprio poeti o anche filosofi che echeggiano in narrazioni mitiche e letterarie di ogni epoca la vicenda di Babele, solo che non la chiamano così, la chiamano in altri nomi, per esempio come la ritroviamo nel mito famoso di Atlantide, di cui parlavano gli antichi greci e che fu rievocato da Platone, per esempio, nella sua famosa opera intitolata La Repubblica, che non a caso tratta appunto di politica. Quindi vedete come l'argomento politico e quello religioso, in questo caso, si trovano strettamente legati. Il fallimento dell'impresa di Babele fu un gran bene, non fu un male, perché l'impresa di Nemrod pretendeva di unire le genti, ma non affratellandole nella verità e nella carità, ma schiavizzandole nell'errore e nell'ingiustizia, quindi costruendo un impero che avrebbe condotto non a un nuovo paradiso terrestre, come pretendevano, ma a una sorta di inferno sulla terra. E qui già facciamo la pausa, perché mi pare che c'è fin troppo materiale per meditare su questa faccenda, su questa vicenda biblica apparentemente così lontana, ma in realtà così vicina ai nostri tempi. Facciamo dunque la pausa musicale solita e ci risentiamo fra pochi minuti per trarne le conclusioni di attualità che ci interessano e che ci possono essere utili. A tra poco. Bene, dopo questo brano musicale riprendiamo il nostro discorso che a questo punto riallaccia la vicenda biblica, l'antichissima, primordiale vicenda biblica di Babele alla nostra età e quindi alle vicende e anche ai pericoli dell'età contemporanea. Riassumiamo però prima brevemente. Abbiamo visto che in realtà la torre di Babele non era una torre semplicemente, ma era una vera e propria città, capitale di un nuovo regno, e il significato di tutti e tre, torre, città e regno, era quello di riunire di tutti i popoli, i discendenti di Noè, Sem, Cam e Yafet, ma stranamente proprio con a capo il principe della tribù di Cam, quindi Nemrod, di cui abbiamo parlato, per riunirli tutti in un unico regno che però non aveva più come base un patto con Dio, come quello che aveva fatto ovviamente Adamo, dopo di lui suo figlio Set e dopo di lui ovviamente Noè, ma aveva come base semplicemente un accordo tra i capi di questi popoli per riunirsi fondando un grande regno. Oggi noi lo chiameremo un impero, anche se all'epoca ovviamente i discendenti di Noè erano ancora poco numerosi e quindi non si trattava certo di un grande regno, tanto è vero che sembra fossero concentrati in quella famosa zona di mezzaluna fertile, che noi chiamiamo mesopotamica, tra i due fiumi Tigre e Eufrate probabilmente, era quella la zona, anche perché proprio lì si trovano i resti dell'antica Babilonia e prima ancora di quel regno degli Assiri, che secondo gli storici è il primo impero, diciamo così, della storia. Naturalmente la nostra vicenda è anteriore anche al regno degli Assiri e quindi, come abbiamo ricordato, la città che, come abbiamo detto, si chiamava originariamente Babilan, che poi diventò Balbel, cioè Babilonia, non è quella che poi studiamo nella storia di Babilonia, ma è anteriore. Babilonia fu uno sviluppo e poi le altre successive città, come la Babilonia, per esempio, dell'impero persiano, sono venute dopo probabilmente. Ma comunque quello che a noi interessa è il significato, la pretesa di costruire un unico regno che riunisse gli uomini non più secondo il piano di Dio, riconoscendo la sovranità, riconoscendo Dio come creatore e legislatore, non più accettando la divina provvidenza, ma pretendendo di fondare un proprio regno che producesse la gloria del tutta umana di questi popoli. Oggi noi lo chiameremo, insomma, una società laica. Tutto qui. Ma come abbiamo visto, il salmista ammoniva che se non è Dio a porre le fondamenta della città, invano si affaticano i suoi costruttori, e Dio fece rovinare la famosa primordiale Babele di cui parliamo, e la fece rovinare in maniera molto semplice, confondendo le menti, i cuori e quindi anche le lingue dei popoli che vi stavano collaborando. E dunque la dispersione dei popoli che, come ha ricordato Dante Alighieri, è durata fino alla Pentecoste. Nessuno, dopo Babilonia, nessun regno ha potuto costruire un impero che riunisse tutti gli uomini. Ovviamente ci sono stati dei tentativi, la storia ce lo racconta, la stessa Bibbia riassume la vicenda. Se voi ricordate il famoso discorso che il profeta San Daniele fa al re Nabucodonosor II, si tratta di Daniele capitolo 2, i versetti dal 31 al 43, bene, Daniele, per ricordare al re assiro babilonese Nabucodonosor che anche il suo grande impero è destinato a crollare, a tramontare prima e a crollare come tutti gli altri, Daniele cosa fa? Rievoca, anzi fa in realtà fa una vera e propria profezia, perché dice ci saranno cinque imperi che cercheranno di dominare tutta la terra e di riunire tutti i popoli in un solo regno. Noi oggi sappiamo, ammaestrati anche dalle vicende successive, che questi imperi, da quello assiro probabilmente il primo, arrivarono poi a quello romano, che è l'ultimo impero, il più grande e anche il più civilizzato di tutti, il più ambizioso, ma che anche l'impero romano, come sappiamo, a un certo punto cedette per in parte trasformarsi nell'impero cristiano e in parte andare perduto grazie alla, per colpa, diciamo meglio, dell'invasione degli arabi musulmani. Anzi, potremmo aggiungere che ci fu un tentativo successivo degli imperi, e cioè quello proprio musulmano. Quello musulmano, molto dopo Maometto, perché anche l'Islam, sottomettendo vari popoli e sfruttando le capacità degli uni e degli altri, persiani, siriani, egiziani, berberi, eccetera, tentò di creare un impero, pretese di creare un impero universale, ma questa è una storia posteriore all'avvento di Cristo, e si tratta appunto della storia dopo Cristo. Quello che a noi interessa è qui notare appunto che la misera fine di Babele è sempre stata vista come modello delle divine punizioni che colpiscono le società superbe e ribelle a Dio. E come tale la vicenda di Babele è rimasta un ammonimento che addirittura troviamo in antichi miti, come abbiamo visto. E il fallimento dell'impresa di Babele, qualcuno potrebbe dire, appunto, fu un male, perché sarebbe bello unire tutti i popoli in un unico regno. Lasciamo perdere poi su come si realizza questa unificazione, cioè se sia unificazione federale, confederale, oppure accentrata o addirittura tribale, come probabilmente era quella della Babele antichissima. Ma fa di fatto che però il regno di cui parliamo, il tentativo di Nemrod a Babele, fu quello appunto di sottomettere in realtà tutti i popoli senza riunirli in una vera religione e secondo un vero codice di leggi morali e soprattutto disinteressandosi dei diritti di Dio sugli uomini e sulle loro società. Dunque, nel corso dei secoli, come abbiamo visto, il potere politico ha tentato più volte di reedificare una sorta di Torre di Babele, unendo tutti i popoli su un unico regno. E quindi il profeta Daniele rievoca appunto questi regni, però tutti destinati a fallire e a crollare perché privi di un vero fondamento religioso e morale. Infatti questo è la condizione fondamentale proprio e essenziale per riunire, non diciamo tutti i popoli in un impero, ma anche semplicemente varie tribù o varie clan o varie famiglie in un'unica società. Quindi per quanto riguarda la storia moderna basti ricordare i numerosi e disastrosi progetti dei movimenti politici utopistici. E qui appunto c'è l'aggancio con l'età contemporanea che non abbiamo tempo di sviluppare, ma che possiamo accennare. Prima però ricordiamo un passo molto efficace, perché qui siamo entrati o entriamo ovviamente in quella che si chiama la teologia della storia. Vi leggo un breve passo molto efficace che il padre poi cardinale gesuita Jean Danielou scrive nel suo saggio sul mistero della storia, che è stato recentemente ristampato dalla Morcelliana. Il padre Danielou, che fu un biblista e soprattutto un patrista, uno studioso di patristica, ricorda, riassume la vicenda attualizzandola, ricorda e riassume la vicenda di Babele attualizzandola con questa frase: tutti i tentativi di un internazionalismo fondato sulla unità della scienza o sulla religione dell'umanità sono colpiti dal giudizio portato da Dio su Babele e presentano un carattere di idolatria. Essi sono un rifiuto da parte dell'uomo di accettare la condizione che Dio gli ha dato, sono uno sforzo per ricostituire da solo una unità che può venire soltanto da Dio. Non sfociano che allo sradicamento e alla distruzione. Interessante queste ultime due parole del cardinale Danielou: sradicamento e distruzione. Quindi una unità fasulla che, essendo in opposizione ai progetti divini, in realtà non radica gli uomini e i popoli nei loro territori geografici, ma soprattutto non li radica nell'eredità e nella tradizione spirituale che ricevono, innanzitutto religiosa, ma possiamo dire anche culturale e politica. Dunque sradicamento, un grande male, come sappiamo, della società contemporanea, e distruzione che si manifesta nella ulteriore divergenza, nei dissidi, nei conflitti tra i popoli, che possono avere, questi conflitti possono avere vari caratteri, da quello semplicemente culturale o anche prima ancora politico, però quello che vediamo oggi è un diffondersi di divisioni e conflitti che molto prima che politici sono conflitti culturali e prima ancora sono in realtà anche conflitti religiosi, non solo nel caso dell'Islam ma anche in altri casi, ma su questo sorvoliamo. E quindi, come abbiamo visto, nell'età antica il progetto di costruire un impero globale capace di riunire politicamente popoli e civiltà del mondo allora conosciuto è fallito con la Torre di Babele, ripetuto poi da successivi regni e imperi dell'antichità, babilonese, persiano, greco, romano, possiamo aggiungere anche a quello islamico, ma tutti i tentativi falliti durarono poco, anche se qualcuno durò diversi secoli naturalmente, perché furono compromessi dalle differenze e meglio dalle divergenze, non tanto politiche ed economiche quanto culturali e religiose. E mi piace ricordare qui alcuni studiosi che hanno esaminato le ragioni di queste dei fattori che tengono uniti i popoli e invece di quelli che li dividono. Basti pensare per esempio a un grande studioso austriaco cattolico che era Erich Voegelin, oppure a un grande storico inglese, anche di cattolico, che era Christopher Dawson, ma ce ne sono tanti altri che sarebbe lungo elencare. Dunque, avendo una visione veramente universale e agendo principalmente sullo spirito umano, solo la religione cristiana è riuscita a unire molti popoli. Voi direte, ma non ha creato un vero e proprio impero politico unitario? Certo, ma non era neanche quello l'intenzione, non era l'interesse, perché la Chiesa non si occupa di questo. La Chiesa si occupa dell'unione religiosa dei popoli, dell'unica vera fede. San Paolo, come sappiamo, dice una sola religione, una sola fede, una sola Chiesa, un solo battesimo, non aggiunge un solo impero. Anche se poi alcuni padri della Chiesa pensarono anche a un unico impero cristiano. Ma in realtà questo è un progetto molto problematico, molto difficile e anche molto problematico e pericoloso per certi aspetti anche, perché possiamo costruire imperi che riuniscano molti popoli, e storicamente ci sono stati, sia buoni che cattivi, come abbiamo visto, ma riunire tutti, proprio tutti i popoli in un unico impero politico diventa problematico e soprattutto pericoloso, perché può aprire le porte proprio a quella ambizione smisurata di sostituirsi a Dio nel governo universale delle genti. E questo, ovviamente, un cristiano non può ammetterlo, perché significherebbe ripetere la ibris, come dicevano i greci, l'eccesso, la superbia di Babele, e quindi ripetere anche il fallimento che ne è conseguito. Non abbiamo qui il tempo di far riferimento ai tentativi contemporanei che riattualizzano, tentano di rinnovare l'utopia della Torre di Babele, e come sapete ce ne sono, specialmente nel secolo XX, XX e anche oggi ovviamente, che siamo già nel XXI, se sarà il caso potremo riprendere l'argomento nella prossima trasmissione, perché non si tratta di erudizione biblica, né si tratta di così, fantasie metastoriche, ma si tratta proprio di un problema e di un pericolo con il quale abbiamo a che fare recentemente, dopo che si è cominciato a tentare, per esempio, l'unione di tutti i popoli in un unico organismo internazionale che, come sappiamo, si chiama Organizzazione delle Nazioni Unite. E un analogo problema, un analogo pericolo si presenta nel progetto più modesto, perché continentale, non globale, di unire tutti i popoli europei in un'unica Unione Europea. Bene, con questo ho chiuso, penso che ci sia già molto da meditare, facendo riferimento specialmente alle vicende recenti, e quindi lascio il discorso, o lo sospendo, vedremo, per la prossima puntata. Nel frattempo ringrazio tutti del paziente ascolto, nell'attesa di risentirci il prossimo mese. Ave Maria.